Civicamente.
Il Ticino, 200 anni dopo, le sue istituzioni, il suo percorso storico e la divisione dei poteri. Il Canton Ticino nacque in effetti il 19 febbraio 1803, grazie all'atto di mediazione di Napoleone Bonaparte. Il bicentenario è dunque un'occasione per riflettere sui 200 anni di appartenenza del Ticino alla Svizzera, analizzando con Guido Corti, consulente giuridico del Consiglio di Stato, la storia politica, istituzionale e giuridica del nostro cantone.
Dunque, 2003, 1803, l'atto di mediazione di Napoleone che ha posto fine con questo atto fondamentale, importante, ai tumulti, ai disordini che erano sorti in seguito alla Costituzione del 1798 della Repubblica Elvetica, e nel 1803 la Svizzera è ridiventata una confederazione di stati, quindi di stati autonomi, di stati che a quel momento i cantoni avevano la propria sovranità. E è appunto nel 1803 che il Cantone Ticino ha aderito alla Confederazione Svizzera.
Con una prima Costituzione.
Con una prima Costituzione di qualche anno dopo, del 30, che è stata una delle Costituzioni più moderne che erano state introdotte indubbiamente a quell'epoca. Pensiamo in fondo che, così proprio facendo tesoro dei movimenti di rigenerazione che si erano sviluppati in seguito alla Rivoluzione Francese, nel 1830 il Ticino ha introdotto la Costituente eletta al suffragio universale, evidentemente a quell'epoca ancora solo maschile, ha introdotto un principio fondamentale della separazione dei poteri, la democratizzazione del Parlamento con l'iniziativa legislativa dei parlamentari e, cosa molto importante, che adesso sembra ovvia, ma evidentemente nel 1830 poteva essere diversa, la pubblicità delle sedute e poi un primo approccio, una prima evoluzione verso quello che si chiama oggi lo Stato di diritto, con la gerarchia delle norme, il referendum e la tutela già di alcuni diritti fondamentali.
Ricordiamo che la prima Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino risale al 4 luglio del 1830, quindi un primo passo fondamentale verso quello che è il Ticino di oggi.
Sì, e poi la forza di questa Costituzione lo dimostra il fatto che è durata dal 1830 al 1997, perché la Costituzione attuale è del 14 dicembre del 97, era stata fatta una riforma totale nel 67, ma era una riforma puramente formale.
Un riordino.
Un riordino, esattamente.
Quando si parla di Stato bisogna inevitabilmente parlare della divisione dei poteri, della separazione dei poteri.
Che indubbiamente è uno dei principi fondamentali e tradotto alla spiccia, penso lo sanno tutti, abbiamo un Parlamento che fa le leggi, un governo che le applica e i tribunali che assicurano il rispetto di queste leggi. Poi in realtà la cosa è un po' più complicata, perché noi sappiamo benissimo che anche un governo fa delle leggi, ma le fa nei limiti tracciati dalla legge formale, cioè dalla legge adottata dal Parlamento. Per cui questa separazione dei poteri conosce comunque delle compenetrazioni date dal fatto che il governo è anche l'organo permanente ed è poi chiamato anche ad attuare tutta una serie di meccanismi di applicazione delle leggi votate dal Parlamento.
Quindi il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario. Veniamo al Ticino e ai suoi 5 dipartimenti. Come vengono organizzati?
Noi sappiamo che fino a non molto tempo fa in Ticino di dipartimenti c'erano 10 e non 5. Questa struttura attuale è uscita dalla riforma del Lago d'Orta, che è stata immediatamente successiva alle elezioni del 1991, per cui abbiamo 5 aree dipartimentali, alla testa del quale c'è evidentemente un consigliere di Stato direttore. Nelle grandi linee ogni dipartimento comprende 3 divisioni con un direttore di divisione e per circa 6 mesi, 8 mesi dopo il 92, dopo la riforma del Lago d'Orta, c'erano anche i segretari generali, che è un'istituzione che era stata mutuata da quello che conosce la Confederazione. Oggi come oggi c'è un regolamento che ne prevede lo statuto, in realtà non esistono più. Ci sono i coordinatori dei dipartimenti che sono è un direttore di divisione che assume una funzione di coordinamento fra le 3 divisioni che compongono il dipartimento. E poi non dimentichiamo, c'è la Cancelleria dello Stato, che è in fondo un dipartimento di staff, se si vuole, del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda i consiglieri di Stato, hanno però i loro segretari personali.
Hanno i segretari personali e hanno i collaboratori di staff. anche, che sono nominati direttamente dal consigliere di Stato responsabile, come ovvio, perché sono le persone che devono godere della massima fiducia, e che hanno uno statuto proprio disciplinato da un apposito regolamento, che in parte assomiglia a quello nostro, cioè dei funzionari, ma con qualche piccola particolarità.
Veniamo ai rapporti del cantone con la Confederazione.
Beh, evidentemente la Svizzera è uno Stato federale, quindi la Confederazione è lo Stato centrale, detiene la sovranità, mentre oggi si dice che i cantoni non sono più sovrani. Sovranità vuol dire la competenza, questa è la definizione che danno i giuristi e i politologhi anche, la competenza di definire le proprie competenze. Ora, è lo Stato centrale, cioè la Confederazione, che definisce le competenze proprie e quelle dei cantoni. È chiaro che i cantoni devono muoversi nell'ambito della legislazione federale attraverso legislazioni cantonali di applicazione, eccetera. Ma è evidente che i cantoni hanno parecchia autonomia ancora, pensiamo all'organizzazione dell'autorità, alla procedura civile, penale e amministrativa, anche se è in corso un'unificazione della procedura penale. E questa è una tendenza che a livello procedurale si sta manifestando sempre di più, pensiamo anche a settori di autonomia cantonale come l'istruzione pubblica o i lavori pubblici cantonali.
Anche se questa autonomia cantonale può essere ridotta, può essere diminuita se la Confederazione non sussidia certe opere, quindi il cantone è anche dipendente in un certo senso dai soldi, dai contributi della Confederazione.
Questo comunque, ma soprattutto le competenze, l'autonomia, le autonomie dei cantoni possono essere ridotti attraverso modifiche costituzionali della Costituzione federale che trasferiscono competenze fino all'altro giorno dai cantoni alla Confederazione.
I rapporti del cantone con i comuni, anche qui il tema è caldo e molto d'attualità con le nuove prospettive delle fusioni dei comuni.
Sì, in effetti proprio l'ho constatato così guardando un po' la materia per preparare questa trasmissione, ho visto che proprio il 14 gennaio è stato presentato il messaggio sulla nuova legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni. Noi sappiamo che c'è questa tendenza in atto nel cantone a favorire le fusioni, normalmente sono fusioni che vengono, come si dice, dal basso, cioè col consenso delle popolazioni interessate, come si fa con la Nuova Lugano. C'è stato il caso che è stato abbastanza interessante, perché nella Capriasca la fusione è stata imposta al comune di Capriasca, che
era anche
coatta, ecco, esattamente, che aveva anche ricorso al Tribunale federale, poi soccombendo davanti al Tribunale federale. Beh, i comuni in fondo riprendono un po' l'assetto istituzionale, lo sappiamo benissimo, del cantone. Anche a livello comunale abbiamo un legislativo, che può essere l'assemblea comunale o consiglio comunale, abbiamo un esecutivo, cioè il municipio, di 3, 5 o 7 membri. Invece, ecco, questa è una cosa che sarà una banalità ma va detta, a livello comunale non c'è un'autorità giudiziaria, perché il giudice di pace non è assolutamente un'autorità comunale.
È comunque un'autorità che può decidere nei conflitti molto minori molto...
nelle cosiddette bagatelle.
Ecco, nelle bagatelle.
Le bagatelle, sì.
Veniamo ai partiti politici e al sistema elettorale.
Magari sui partiti politici brevemente una cosa importante: la nuova Costituzione del 97 riconosce i partiti politici come organismi sociali e abbiamo anche una legge sul sovvenzionamento, sul sussidiamento dei partiti politici. E la Costituzione dice apertamente che i partiti politici e i gruppi politici, non ci sono solo i partiti, adempiono una funzione pubblica, che mi sembra evidente. Ecco. È chiaro che alla base del nostro sistema elettorale ci sono i partiti politici, che poi sorgono spontaneamente in occasione di un'elezione specifica, oppure sono quelli storici classici. Sinteticamente, per quanto riguarda il sistema elettorale, noi conosciamo in Ticino, alla stregua peraltro della Confederazione e di tutti i cantoni, l'elezione del Gran Consiglio, quindi del Parlamento, col sistema proporzionale, quindi i seggi vengono distribuiti proporzionalmente alla forza elettorale dei gruppi e dei partiti. E noi conosciamo anche, e questo siamo invece l'eccezione, l'elezione del governo col sistema proporzionale e non col sistema maggioritario. Anche se poi va detto che nella maggior parte dei cantoni che conoscono il sistema maggioritario, penso soprattutto quella Svizzera romanda, questo sistema è temperato da accorgimenti quali due turni, eccetera, oppure da intese che vengono, soprattutto a livello del secondo turno, che vengono fatte tra i partiti. Per cui io penso al Canton Vaud, dove ci ho vissuto per 10 anni, ecco, nel Canton Vaud ci sono 7 consiglieri di Stato con 4 partiti rappresentati e sono pur sempre eletti col sistema maggioritario.
Quindi proporzionale sia per il Gran Consiglio sia per il Consiglio di Stato, e qui qualche differenza c'è con i sistemi elettorali comunali?
Sì, perché col sistema maggioritario è eletto soltanto il sindaco. mentre lo si sa che il Presidente del Consiglio di Stato è un turnover ogni anno, come il Presidente del Gran Consiglio e l'Ufficio Presidenziale.
Veniamo alla formazione e all'iter di una legge. Come nasce, quando nasce, perché nasce e come si fa a farla nascere?
Ci sono due possibilità. Una legge o parte dal Gran Consiglio stesso, cioè sono i deputati o eventualmente il Consiglio di Stato che lanciano un'iniziativa legislativa, cioè presentano un progetto di legge. E se c'è un'iniziativa legislativa, una commissione si occupa di questo progetto, il Consiglio di Stato può eventualmente, se vuole, opporre un proprio controprogetto o aderire a questo progetto, poi l'oggetto viene discusso davanti al Parlamento e viene poi, se adottato dal Parlamento, pubblicato sul foglio ufficiale con la decorrenza del termine referendario di 45 giorni.
Ci può essere anche una procedura di consultazione?
Ci può essere, come spesso è il caso, anzi praticamente sempre è il caso per i grossi testi di legge, quelli importanti, una procedura di consultazione che evidentemente coinvolge tutte le cerchie interessate che variano a seconda dell'oggetto di legge. E i partiti politici sono praticamente sempre consultati.
Pensiamo ad esempio alla riforma del sistema scolastico per quanto riguarda le lingue. È discussa anche in ambito scolastico.
In ambito scolastico, esattamente. Qui dipende, è il dipartimento proponente, che il dipartimento competente, che valuta quali sono le cerchie da coinvolgere nella procedura di consultazione.
Quindi una legge può partire o dal Gran Consiglio oppure dal governo.
Oppure dal governo, sì.
Oppure dal popolo. Seconda possibilità.
Con un'iniziativa legislativa, i cittadini hanno la possibilità di fare una raccolta di firme, sono anche 7.000, e presentare un progetto di legge. Lo possono fare in due maniere, lo possono fare già completamente elaborato, cosa vuol dire legge su, eccetera, eccetera, articolo 1, articolo 2, articolo 3, articolo 4, articolo 5, oppure proponendo semplicemente un'idea, e questa è la cosiddetta iniziativa generica, che poi viene elaborata dalle commissioni parlamentari, dal Parlamento, e l'iter è esattamente lo stesso di quello che ho spiegato prima.
Dalle modifiche, dalle riforme legislative a quelle costituzionali, perché Guido Corti, si può modificare anche la Costituzione.
Evidentemente l'iter è lo stesso. Beh, può esserci un'iniziativa che viene dal Parlamento per modificare una norma costituzionale, un'iniziativa che viene dal popolo, lì però le firme sono 10.000 e non 7.000, per modificare una norma costituzionale. La differenza fondamentale è l'obbligatorietà del voto popolare, cioè il referendum è, per una modifica della Costituzione, è obbligatorio. Sì.